Sapete quali sono le quattro esigenze che dovremmo sempre soddisfare se vogliamo avviare un progetto digitale? Queste quattro esigenze sono collegate tra loro e formano una catena di valore fondamentale per il successo dei nostri progetti digitali. Non perseguirle con apposite strategie equivale al fallimento assicurato. Ma quali sono queste quattro esigenze? Come possiamo soddisfarle? Quali sono le strategie e gli strumenti più efficaci? E quali sono gli errori da evitare? Ne parleremo in questo episodio con esempi pratici e consigli utili. Ciao ragazzi, buongiorno. Questo è 50 più reinventarsi a 50 anni con l'aiuto della tecnologia. Io sono Giorgio Donadini e vi do il benvenuto. Questo terzo episodio di questa miniserie vedremo di come aumentare la frequenza d'acquisto dei nostri clienti. Perché se nel primo abbiamo trattato di come trovarli, che come ho detto e ripetuto è probabilmente la fase più difficile perché andiamo a contatto con un cliente freddo e quindi bisogna fare tutta una serie di cose per entrare in confidenza, nel secondo di questi episodi abbiamo visto di come renderli ricorrenti, perché anche questa è una cosa importantissima, e oggi, come ho appena detto, vedremo come stimolarli ad aumentare la frequenza d'acquisto. Come sempre, vi invito ad andare nella descrizione di questo episodio per iscrivervi gratuitamente, in questo momento gratuitamente, perché per un po' lo sarà e poi diventerà a pagamento. Il mio corso sugli obiettivi SMART. Gli obiettivi SMART, o meglio, il metodo SMART, è un metodo per rendere specifico, misurabile, raggiungibile, rilevante e con una scadenza ben definita ogni nostro progetto. Nel senso che, usando questo metodo, abbiamo la possibilità di strutturare un progetto in modo che ci siano buone probabilità che questo arrivi a buon fine. Ci vuole un po' di esperienza, vari esperimenti, diverse prove. Ci saranno anche diversi errori, ma questo metodo personalmente mi ha cambiato abbastanza la vita. Quindi questi strumenti diventano degli strumenti necessari per trasformare le nostre idee in realtà. Nello specifico, in questo corso ci sono 12 video ascoltabili anche in formato audio MP3, ci sono delle slide, ci sono degli esercizi pratici da fare per applicare i principi che si acquisiscono all'interno del corso e poi diversi video di extra che ho fatto di approfondimento perché c'erano delle cose che volevo discutere in più rispetto alle nozioni base. Ma adesso andiamo con l'episodio. Nel primo episodio di questa miniserie abbiamo parlato della prima chiave per il successo dei nostri progetti digitali, e cioè quella di trovare nuovi clienti. Per far crescere il nostro business, dobbiamo scegliere una nicchia di mercato e al suo interno aggiungere il maggior numero possibile di persone interessate ai nostri prodotti o servizi. In quello precedente abbiamo visto invece la seconda chiave, e cioè come rendere ricorrenti i loro acquisti. Una volta che abbiamo acquisito un cliente, infatti, dobbiamo fidelizzarlo e farlo tornare da noi più volte. Oggi vedremo la terza, e cioè come aumentare la frequenza d'acquisto. Oltre a far tornare i nostri clienti, dobbiamo anche stimolarli ad acquistare più spesso.
Oh, bene. Allora, come aumentare la frequenza di acquisto dei nostri clienti? Che anche questo è un argomento molto molto importante. Perché, sinceramente, queste sono cose che, come ho detto anche negli altri episodi, queste problematiche le ho incontrate tanti tanti anni fa facendo il venditore e si sono ripresentate nella realtà digitale che ho cercato di approfondire e che mi appassiona molto. Diciamo che i problemi è evidente, sono sempre gli stessi. Altrettanto evidente che però per fortuna con l'avvento della tecnologia le cose cambiano, le soluzioni migliorano. Ma siccome con questo progetto voglio aiutare le persone a realizzare, o meglio, a cercare di trasformare le proprie passioni, le proprie competenze in dei progetti digitali, è utile che risolviamo queste problematiche appunto con l'uso della tecnologia. Ma partiamo dal problema. Quando pensiamo di aumentare i nostri introiti, pensiamo subito di aumentare il numero dei clienti. È una cosa che viene quasi automatica. Ma questo ha un problema, perché comporta un investimento di tempo e di denaro che non dà frutti nell'immediato. Cosa significa? Che c'è questo problema. Ho un centinaio di clienti e fatturo ipotetici 100. A un certo punto dico, vorrei fare in modo di fatturare 200. Bene, faccio 200 clienti. Non funziona in questo modo, perché quei 100 clienti che sono stati fatti molto probabilmente sono dei clienti che sono stati curati, che hanno cominciato ad acquistare, che hanno seguito tutto un processo. I 100 che arriveranno non mi permetteranno di fare lo stesso fatturato e soprattutto mi chiederanno, come ho appena detto, un enorme sforzo a livello di tempo e di denaro. E è molto frustrante. E questo spesso e volentieri porta anche a fallimento di tanti progetti, proprio perché si pensa che all'aumentare del numero delle persone aumenti anche i soldi che noi ricaviamo dai nostri progetti, ma in realtà non funziona così. Ma la soluzione ovviamente c'è, e la soluzione è che dobbiamo fidelizzare prima di tutto, o meglio, calma, bisogna sempre andare in cerca del nuovo cliente, l'abbiamo visto nel primo episodio, bisogna fare la cosa più difficile. Bisogna seminare molto per raccogliere non tantissimo. Ma in questa specifica fase la soluzione è quella di fidelizzare i clienti. In questo modo ci rivolgiamo prima di tutto a clienti che già conosciamo e con i quali abbiamo confidenza commerciale e che soprattutto si fidano di noi. In questa cosa bisogna mettere e portare l'attenzione sul punto focale, cioè la confidenza commerciale che noi possiamo avere con i nostri clienti. Io vi posso garantire che la cosa più difficile da far fare a una persona quando non ci conosce o ci conosce solo di vista è quella di creare un rapporto appunto commerciale, cioè la prima vendita. Ed è qui che entra in gioco tutto quello che riguarda la tecnologia, perché oggi possiamo fare queste cose con dei costi irrisori o simili allo zero. Una volta, per fare tutti questi passaggi, ci voleva una macchina, ci volevano giornate di lavoro, ci voleva una gran voglia di fare, perché bisognava andare fuori a creare relazioni, e un po' perché soprattutto le parti commerciali, diciamo, le marginalità sono calate moltissimo, un po' perché i costi sono schizzati alle stelle. Quel tipo di lavoro, che era il lavoro basilare che si doveva fare sul territorio, non viene più fatto. Esempio banale: se io sono una persona che va a vendere qualcosa fuori in modo classico, monto su una macchina, magari sono un rappresentante che si fa 50 km per andare in una zona, 50 km per tornare, magari una cinquantina di chilometri girando intorno e seminando, quindi non in realtà seminando, ma magari si cerca anche di ottimizzare il lavoro, vado in quella zona lì, vado a lavorare e contestualmente vado anche a seminare, per carità, tutto bene. Ma se io ho una macchinetta piccolina e questa macchinetta piccolina è nuova, parliamo di macchine che costo totale a chilometro, basta guardare, andare sul sito dell'ACI, costano mediamente minimo 50 centesimi a chilometro. 150 km, facciamo semplice a fare un conto, e vediamo che spendiamo attorno ai 75 euro. E è un problema enorme, che insomma sono spese che teoricamente dovremmo affrontare, ma la tecnologia ci aiuta ad abbattere questi costi, perché possiamo arrivare e andare in contatto con le persone anche usando internet, magari affrontando dei costi. Ma questi possono essere calcolati, e sicuramente sono meno di quelli che possono essere almeno un 50 euro al giorno, perché 50 euro al giorno, considerando che stiamo fuori 5-6 giorni a settimana, sono una follia. Cioè un rappresentante dovrebbe guadagnare veramente tanti soldi per ammortizzare solo queste spese. E qualcuno mi potrebbe dire, ma un rappresentante scarica. Sì, ma avendo fatto 30 anni di venditore, vi posso garantire che prima li si guadagnano e poi si spendono. Non è sempre facilissimo. Ma torniamo al discorso, torniamo al problema della fidelizzazione. Come dobbiamo farlo? Dobbiamo contattare personalmente i nostri clienti. E ad ogni livello di confidenza che abbiamo, dobbiamo contattarli in modo diverso. Quando abbiamo molta, molta confidenza, ovviamente, spesso e volentieri si parla di un contatto uno a uno. Quindi, io sono Giorgio e parlo con il Mario Rossi della situazione. Ma ogni livello, quindi quando man mano che il cliente si raffredda, devo usare tecniche sempre diverse. All'inizio, se partiamo dal principio di cui siamo partiti col primo episodio di questa miniserie, che devo andare in cerca del cliente, devo andare in cerca, magari spendo due soldi per dare visibilità al mio progetto, fatto in modo che la persona si scarichi un prodotto gratuito con il quale condivido delle informazioni interessanti e utili, e faccio in modo che questa persona mi dia in cambio la sua mail, e da lì comincio a parlare con lui. Tendo sempre in questo caso a dire, evitiamo di spammare le persone e soprattutto evitiamo di andare lì e pompare il nostro prodotto, parlare del prodotto, è il migliore, il più bello, con questo fai, con quel fantastico, meraviglia. No, all'inizio del nostro prodotto proprio non dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare di noi, dobbiamo parlare, essendo progetti, non sto parlando di grosse aziende, sto parlando di noi persone cinquantenni che hanno delle passioni, hanno delle competenze, vogliono cominciare ad avviare una piccola attività online, vogliamo cominciare a farci conoscere. E io parlo a persone che hanno queste problematiche, non le grosse aziende. Le grosse aziende hanno altre situazioni, altre problematiche, altre strutture e hanno anche altri budget. Noi partiamo da budget zero, proprio perché si tratta di passioni e competenze, ma spesso i soldi sono equivalenti a un bellissimo zero fondo. Ma all'inizio dobbiamo farci conoscere, far apprezzare i valori che vogliamo condividere, far apprezzare le motivazioni, i motivi che ci spingono a portare avanti i nostri progetti. Dobbiamo far avvicinare le persone a noi più che al nostro prodotto, poi il resto verrà dopo. Ma diciamo che nel momento in cui noi abbiamo contattato queste persone, abbiamo cominciato a creare un rapporto, comincia a approfondirsi questo rapporto e inizia anche a intravedersi la possibilità di aprire un rapporto commerciale, dobbiamo fare i vari passaggi che possono essere l'iscrizione banale in una newsletter all'inizio, e ripeto, con i paletti di non spammare e di non stare tutto il giorno a parlare dei propri prodotti, perché è la cosa più fastidiosa della storia dell'universo. Poi avanti possiamo creare, per esempio, degli upsell o dei cross-sell. Upsell vuol dire che nel momento in cui una persona compra da me, nel momento in cui va al carrello, gli posso dire, stai già acquistando questa cosa qui. Siccome sei già con la tua bella carta di credito, bancomat che sia in mano e stai per pagare, invece di farti spendere 10, ti faccio spendere 15, che sarebbero 20, ma in questo caso te ne faccio spendere 15. Questo è il classico, per esempio, la persona che vende un prodotto da 5 euro, la persona dice, mi interessa, me lo compro. Nel momento che va alla cassa, questa persona dice, guarda, 5 euro, bene, se vuoi ne spendi 30 e ti do anche il videocorso, per esempio. È la prima cosa banale che mi viene in mente. Il cross-sell invece è quando si mettono insieme diversi prodotti. Vendo un ebook che tratta di vendita, a un certo punto questa persona arriva alla cassa e gli posso dire, insieme con questo, perché non ti compri anche questo che invece tratta di come strutturare un progetto digitale? Perché invece non ti prendi anche questo che tratta su come costruire una landing page? Tutti i prodotti che abbiano una correlazione, perché ho visto cose inenarrabili, ma cercare di mettere cose che abbiano una correlazione e che possano stimolare la persona. Questo lo bisogna fare, perché o lo si può fare, bisogna solo morire, come dico sempre, si può fare, sarebbe giusto farlo, perché la persona in quel momento sta già comprando, quindi quello scoglio è già stato superato. Bisogna fare attenzione però, non esagerare, perché finché la persona non spinge il pulsante, pagato non è pagato, e magari gli viene il dubbio, e se prima voleva comprare gli viene il dubbio e si blocca. Lo posso garantire, anche questo, tanti anni di esperienza, situazioni che io consideravo di essere, che fossero già chiuse, ok, è fatto, e a un certo punto ho scoperto che non era fatto niente e per me erano già fatti e conclusi. Perché? Perché in quel momento è arrivato il dubbio. E nella vendita, io quando avevo il podcast dicevo sempre, in quelle fasi lì parliamo il meno possibile, perché più parliamo più probabilità c'è che la persona, ascoltandoci, dica: ah, non avevo pensato a questa cosa, ho un dubbio, aspetta che ci penso. E là siamo fottuti. Dopodiché ci sono delle cose che possiamo fare, e anche in questo caso adesso dirò delle cose. Ci sono alcune persone che tendono a volere forzare queste cose o renderle artificiali o artificiose, come vogliamo. No, bisogna assolutamente sempre ricordarci che la nostra spontaneità è la cosa più apprezzata, perché è la cosa che mette in risalto le nostre unicità e soprattutto che ci rende credibili agli occhi di chi ci sta ascoltando. Siamo con un consiglio importantissimo, è quello di sorprendere i clienti, soprattutto in modo gratuito e inaspettato. Allora, esempio anche questo, banalissimo, decido di dire a una persona: guarda, compra questo ebook che costa 10 euro. Va bene, e uno dice: ma mi interessa, lo compro. Lo compra, nel momento in cui arriva in un ipotetico, sezione, nella parola sezione riservata, gli faccio trovare in regalo un videocorso. Nella mia testa di che sta organizzando questo dico: che palle, ho fatto una fatica folle, questa cosa gliela regalo. Ma fate un ragionamento: se vi capita una cosa del genere, rimanete sorpresi? Sì, piacevolmente, certo. Perché? Perché c'è l'effetto sorpresa. Il problema spesso dei venditori è che cosa dicono? Ah, compra questo video, in più ti do anche questo e poi c'è una bella sorpresa. Questo brucia tutto. Perché le persone tendono a fare questo? Perché tendono a mettere tanti contenuti, ma devono anche far presente che questi contenuti sono lì per invogliare le persone. In realtà, se si fa un lavoro di avvicinamento, nel senso si guadagna la fiducia del cliente, il cliente sarà disposto anche a comprare un semplice prodotto. All'interno di quel prodotto dovremmo fargli trovare una sorpresa che lo stupisca. Dice: porca miseria, non me l'aspettavo. Però forse da Giorgio sì, conoscendo un po' il tipo, forse sì. Però è vero. Allora, fa quello che dice. E questa coerenza nel presentare le sorprese, le cose che le persone non si aspettano, fa tutta la differenza del mondo, perché a parole siamo tutti dei supereroi. Nella pratica avremo tutti, soprattutto quando si creano contenuti, braccino corto. Mi sono rotto le palle per fare sta cosa, perché cazzo gliela devo regalare? Perché? Perché se lo fai onestamente, se lo facciamo onestamente, perché creo il corso, poi glielo metto in regalo, che figata. No, se lo faccio onestamente, con la voglia di fare questo e pensando soprattutto a quello che può essere il beneficio da parte del cliente, sarà sempre ben accetto. Se lo faccio come cosa forzata, si capirà immediatamente. E questo comporta un'altra cosa, che è una conseguenza, che dobbiamo costruire relazioni basate sulla fiducia. Basare le cose sulla fiducia vuol dire cominciarsi a fidare delle persone che ci stanno davanti. Anche questo, esperienza da venditore. E tendenzialmente nessuno di noi va a fidarsi di chi c'è dall'altra parte. Questo mi frega, questo è qui e mi vuole fregare. Banale, creo una raccolta fondi e creo un pagamento mensile con dei contenuti, e all'interno di questo mensile metto tutti i miei corsi, che se uno non si abbona e glieli vendo singolarmente, glieli vendo 10 euro a 50 euro l'uno. Diciamo, dai, no, dai, facciamola bene, 10 euro l'uno. Se invece tu mi dai 5 euro, 5 euro gli hai tutti lì. Sì, ma ci sarà sempre coglione, scusate il francesismo, che viene lì, si abbona ai 5 euro, mi guarda tutti i corsi a 5 euro al mese, quindi cerca di guardarseli tutti in un mese, spende 5 euro e poi se ne va. Certo, ci sarà sempre. E questo è un buon modo per scremare le persone. Quelle persone se ne vanno. Ci saranno in tutto questo alcune persone che diranno: no, guarda, io me li guardo, ma continuo a dare 5 euro perché? Perché mi piace il suo progetto e voglio sostenerlo. Questo è un discorso che di partenza, di fiducia, nient'altro. Certo che ci saranno i cialtroni ci sono ovunque. Una volta c'era una caratteristica che bisognava dare ai corsi, la possibilità del rimborso. Essendoci questa possibilità, le persone cosa facevano? Compravano il corso, se lo guardavano e chiedevano un rimborso. C'è sempre chi si frega, c'è sempre. Ma questo non deve inficiare la fiducia che noi dobbiamo avere nelle altre persone, perché tutte queste persone se ne andranno. Diciamo che con i nostri soldi abbiamo pagato una campagna di pulizia dai bimbi minchia. Questi se ne sono andati. Via, ciao, grazie. Restano quelli con i quali poi dovremmo andare a approfondire il nostro rapporto, perché sono persone che a loro volta, in cambio della nostra fiducia, hanno meritato la nostra fiducia. Poi un'altra cosa che dovremmo imparare sempre a fare è coinvolgere le persone in iniziative, dobbiamo imparare ad ascoltarli, dovremmo imparare soprattutto a creare dei vari step all'interno del nostro progetto e convincere le varie persone a fare questi passaggi, questi step, condividendo quello che avviene all'interno dei vari passaggi, ma dalla voce delle persone, direttamente da chi vive all'interno di quei settori dei nostri progetti. Quindi uno che è iscritto nel newsletter dovremo convincerlo non dicendogli che il nostro prodotto è meraviglioso, ma coinvolgendolo in iniziative, facendo delle cose particolari e condividendogli le sensazioni che provano certe persone ad aver creato un rapporto più personale con noi. Quindi magari cerchiamo con loro di portare avanti i nostri progetti. Se loro vanno fuori e dicono: guarda che veramente è una cosa fatta bene, avrà una potenza che noi non riusciremo mai a mettere nelle nostre parole, perché quando noi diciamo che il nostro prodotto è il migliore, dall'altra parte diranno: e che cazzo, ci mancherebbe altro, cosa mi stai dicendo, questo prodotto fa schifo? No, certo che mi dici che è buono, che è il migliore, ma se lo dice qualcun altro, e dobbiamo cercare anche in questo caso di essere onesti, quindi non prendere tutti gli amici fidati e dire: ah, parla lì, fai una recensione, vai, no, facciamo le cose fatte bene, prendiamo le persone e prendiamoci le nostre responsabilità. Altra cosa, dobbiamo curare in modo quasi maniacale il servizio, dobbiamo fare in modo che le persone che vengono da noi si trovino bene e trovino meno intoppi possibile. Gli errori ce ne saranno sempre, ci mancherebbe altro, ma bisogna col tempo, con l'esperienza, eliminarli e abbassare e togliere queste barriere. Quando avremo corretto buona parte dei nostri errori, vedremo che i problemi dei nostri progetti, vedremo che anche i nostri clienti si avvicineranno, i nostri clienti, quelli già esistenti, si avvicineranno e approfondiranno il loro rapporto molto più volentieri. Perché? Perché ci saranno meno punti. Impariamo anche a chiedere i feedback e misurare le soddisfazioni. La misura della soddisfazione del cliente, perché noi magari pensiamo di aver fatto il prodotto più bello del mondo, poi chiediamo un feedback e capiamo che in realtà si tratta di un prodotto normale, magari non mediocre, ci abbiamo messo tutto l'impegno, quindi non è mediocre, ma è un prodotto che potrebbe essere fatto meglio. Con l'aiuto dei feedback delle persone lo possiamo migliorare. Infatti un progetto non nasce così e lì muore, no, ogni progetto dobbiamo imparare che nasce e con il feedback poi di chi guarda questi corsi o partecipa alle nostre membership e deve crescere. Dobbiamo modificare, eliminare, parliamo delle cose di prima, degli errori, di tutti quei paletti e quelle cose che abbiamo messo magari anche lì per sbaglio, che dobbiamo eliminare. Misuriamo sempre la soddisfazione del cliente e impariamo da quello che ci dice. Altra cosa per fidelizzarli è molto content marketing.
Dobbiamo creare molti contenuti di valore che possano aiutare in modo pratico e veloce i nostri clienti. Il content marketing non è redazionale. Il content marketing è qualcosa che dobbiamo fare, che deve costarci fatica, è inevitabile, che deve essere fatto bene, curato molto e deve essere utile a livello pratico alla persona che lo legge, lo ascolta, lo guarda, difende. E soprattutto quando creiamo questi contenuti di valore, dobbiamo fare quello che è stato detto prima, dobbiamo stupire l'altra persona. L'altra persona deve dire: ah, mi aspettavo meno. Cazzo, io andando in giro trovo tutti che mi danno, in cambio di una mia mail mi danno una schifezza e io lo caccio nello spam, questo invece mi sta dando una cosa seria. Mamma mia, questa io l'avrei pagata. Ah, capito? Hai capito qual è la differenza? Avete capito qual è la differenza? È lui che dice questa cosa l'avrei pagata, non io che penso che lui dovrebbe averla pagata, intanto gliel'ho regalata. E questo esempio porta, secondo me, all'ultima cosa importante, cioè che bisogna sforzarsi sempre di superare le aspettative dei clienti. Non bisogna fare cose mirabolanti, per carità, perché non funziona in questo modo. Poi nel prossimo episodio, che è il quarto che chiude questa miniserie, vedremo alcune cose importanti sull'argomento che non anticipo, perché sono discorsi piuttosto che devono essere approfonditi, detti così sono totalmente inutili. O meglio, posso dire che bisogna sforzarsi di superare le aspettative dei clienti, nel senso che noi possiamo aumentare i nostri guadagni e la richiesta di soldi che chiediamo alle altre persone in funzione della responsabilità che noi ci prendiamo all'interno dei progetti di queste persone. Superare le aspettative vuol dire che la persona deve avere sempre l'impressione di avere ricevuto prima di tutto un piacere. Vuol dire: porca miseria, vedi che io ho speso questo, in realtà la sensazione è bella, la sensazione di averli spesi bene, sono i soldi più spesi bene degli ultimi anni, fantastico, questo devono provare. E so che è faticoso, so che un approccio come questo sul content marketing, sulla creazione di contenuti è un problema gravoso per noi, ma se noi non facciamo questo ci confonderemo con la folla, ci muoveremo con la corrente, saremo una goccia d'acqua in mezzo a un fiume, a mezzo a un ruscello che scende. Nessuna differenza. Noi dovremo sempre imparare a cercare di rappresentare quel guizzo che attrae l'attenzione, perché quell'attenzione poi, sfruttata bene, ci permette di creare tutta una serie di cose. Ma quali sono gli errori che noi che si possono fare in questa fase? È un errore basilare che io ho fatto mille volte e continuo a fare, insomma, ma ogni volta mi cerco di concentrarmi, certe volte ho eliminato proprio quello che stavo facendo proprio perché mi sono reso conto che era sbagliato per questo motivo. Quando pensiamo a fare qualcosa, dobbiamo pensare di raggiungere il nostro obiettivo in un modo un po' particolare. Quindi vediamo, siccome voglio dirlo ma voglio che sia tutto bene, è bene che prendo qui, che l'ho scritto qui, eccolo qua. Ok, quindi quando pensiamo a cosa fare per raggiungere il nostro obiettivo, evitiamo di cominciare a ragionare sugli obiettivi che vogliamo raggiungere, ma piuttosto sui benefici che vogliamo creare per i nostri clienti. Questo è spiegato bene. Quindi non partiamo da quello che vogliamo fare noi, ma partiamo da quello che vogliamo dare al nostro cliente. Una volta che l'abbiamo fatto, strutturiamo il resto. Quindi io, facendo questo, cosa posso fare per averne un ritorno io, perché è normale, doveroso che ci sia, ma partiamo dai benefici che vogliamo trasmettere. Io voglio aiutare persone a fare determinate cose attraverso digitale. Perché? Perché io penso che a 50 anni una persona possa abbia le competenze e abbia approfondito delle passioni e abbia il diritto di provare a e fare qualcosa che gli dia un ritorno economico su qualcosa che gli piace o la passione e che lo faccia sentire importante per la società. Perché? Perché se la nostra, condividiamo la nostra competenza, le persone ci apprezzeranno e noi faremo un lavoro enorme di autostima. Quando le persone vengono da noi e ci chiedono un consiglio per quello che noi sappiamo fare e sappiamo di saper fare, ci sentiamo meglio, perché siamo utili e perché ci sentiamo utili per le altre persone. Il digitale oggi ci permette di fare questo spendendo pochissimo. Il motivo per il quale io spingo per il digitale è che il digitale, se spiegato bene e senza l'intento di vendere dei corsi per spendere migliaia di euro, può essere fatto a costi irrisori, sbagliando, ripetendo, andando avanti, tutto, ma resta il fatto che questo è uno strumento ottimo per fare qualcosa di speciale, resta quello. E questa fase è molto importante, infine, perché fidelizzare i clienti ci permette di risparmiare tempo, denaro e soprattutto fa diminuire la dispersione dei clienti già esistenti. Significa che spesso e volentieri noi vendiamo qualcosa, il cliente lo lasciamo lì e dopo un po' questo se ne va. E magari va a comprare cose che noi facciamo, che noi abbiamo, ma che lui non sa che esistono. E quindi non approfondiamo il rapporto, non cerchiamo di conquistare la fiducia dei clienti, il cliente va da un'altra parte e tutto il lavoro che noi abbiamo fatto, ciao, va a farsi benedire. Non è detto che le persone quando devono stare tutta la vita con noi, anzi, ma quando sono vicino a noi, quando iniziano a conoscerci e a fidarsi di noi, dobbiamo curarli e cercare appunto di aumentare la frequenza di acquisto usando questi sistemi. Perché? Perché se facciamo qualcosa di onesto e di etico, tutto quello che facciamo va soprattutto a vantaggio delle persone. I benefici che noi porteremo alle persone saranno benefici pratici. Se siamo dei cialtroni, invece penseremo solo a come spillarvi 5 euro in più. Ma questo è un discorso che io faccio spesso e volentieri. A me sembra di aver detto praticamente tutto per questo episodio. Nel prossimo vedremo come aumentare la spesa media del cliente, e qui è una cosa molto 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 interessante, o meglio no, come aumentare la spesa media del cliente. E ci saranno due cose, visto dal punto di vista di chi vende prodotti e soprattutto di chi vende servizi, e tutta una serie di consigli interessanti che ho imparato col tempo e che voglio condividere con voi. E quindi questo è tutto.
Grazie per aver seguito il mio podcast fino alla fine. Spero che ti sia piaciuto e che ti abbia dato qualche spunto interessante. Se vuoi supportare il mio progetto e permettermi di continuare a creare contenuti di qualità, ti invito a fare una donazione. Nella descrizione di questo episodio trovi il link per donare con PayPal o Stripe. Due sistemi sicuri e facili da usare. Qualsiasi cifra, anche piccola, è benvenuta e mi aiuta a mantenere vivo questo podcast. Ti ringrazio di cuore per la tua generosità.
Sì ragazzi, vi invito a fare una donazione, soprattutto perché con i soldi che guadagno dalle donazioni posso investirli per dare visibilità a questo progetto. Quindi se vi piace e pensate che questo podcast, piuttosto che il videocorso, le cose che poi farò, siano utili, prima di tutto condividetelo con le persone che conoscete e poi fate una donazione, perché questo mi permette appunto di prendere questi soldi e fare delle piccole campagne che sensibilizzino le persone a questo problema e avvicinino le persone che hanno i nostri stessi problemi, cioè che hanno le loro competenze, perché insomma a 50 anni poi le nostre competenze comunque le abbiamo, che abbiamo delle passioni e vogliamo unire queste cose per fare qualcosa che ci appassioni, che ci faccia sentire utili e che ci permetta di guadagnare dei soldi. Quindi vi invito a fare questa donazione e noi evidentemente ci sentiamo. Ma adesso facciamo un piccolo riassunto di questo episodio.
Se vuoi far crescere il tuo business, devi soddisfare 4 esigenze fondamentali: trovare nuovi clienti, rendere ricorrenti i loro acquisti, aumentare la frequenza d'acquisto e aumentare la spesa media del cliente. Come puoi fare? In questo terzo episodio abbiamo detto che per aumentare le frequenze d'acquisto devi fidelizzare i tuoi clienti e farli sentire speciali. Puoi inviare loro delle mail personalizzate, offrire loro dei bonus o dei vantaggi esclusivi, chiedere loro dei feedback e delle testimonianze. Così facendo rafforzerai il rapporto con i tuoi clienti e li spingerai a tornare da te più spesso.
Ok, questo è veramente buona settimana a tutti, noi ci sentiamo tra 7 giorni e ciao!